Feedback.
Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with a good time. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of
questa non è solo la sigla di Feedback, ma è 100% forse una delle canzoni più famose di due chitarristi e di una band a cui abbiamo girato attorno molto nella prima settimana di Feedback, ma che adesso è proprio il caso di passare un'ora insieme a loro. Ovviamente stiamo parlando di Tarson Moore e Lee Ranaldo, e altrettanto ovviamente la band in questione sono i Sonic Youth.
Here we go to another candlelight night.
E questo era Dirty Boots, ultimo singolo di GOO, il loro disco del 1990, mentre 100% era il primo singolo di Dirty, album del 1992. Entrambi dischi pubblicati dalla David Geffen Records, quindi dischi della fase, per così dire, pop dei Sonic Youth. Soprattutto 100% si avvarrà di un video diretto da Spike Jonze che girò molto, fece molto rumore e attestò i Sonic Youth come idoli alternativi. Però ecco, per quanto abbiamo iniziato quest'ora dedicata alle chitarre di Thurston Moore e Lee Ranaldo nella loro veste più pop, è evidente che stiamo parlando di un'esperienza che ruota attorno al concetto di rumore, attorno al noise, questo modo di suonare le chitarre puntando sulla dissonanza, su quello che stride quasi a dar fastidio, e come attraverso il rumore scolpire un suono che serva a definire prima di tutto canzoni, ma poi appunto umori culturali e tradizioni in qualcosa di nuovo. Questa è forse la grande missione storica dei Sonic Youth, un argomento su cui appunto potremmo discuterne molto, ed è anche una linea di pensiero estremamente affascinante, perché mette assieme due chitarristi, Thurston Moore e Lee Ranaldo, che si incontrano da Glenn Branca, questo compositore di musica d'avanguardia che flirta molto con il punk newyorkese di fine anni 70, e da lì imparano i concetti di dissonanza, le tecniche chitarristiche. Loro saranno proprio chitarristi che prenderanno parte alle sue sinfonie per unica chitarra. Sono lavori estremamente affascinanti, estremamente ostici, ma dotati di un certo senso di poesia, soprattutto di quella poesia che rende unico il momento culturale di New York di fine anni 70. E più tardi ascolteremo Glenn Branca, e vi assicuro, ascoltatori di Radio Popolare, che non sarà un problema della vostra del vostro apparecchio radiofonico. Ecco, dicevamo che una missione storica di Sonic Youth è stata quella di mettere assieme il punk rock e la psichedelia. Se noi ripercorriamo le biografie di Thurston Moore e di Ranaldo, troviamo prima di tutto un enorme amore per la musica, un eclettismo a 360 gradi che li porterà per anni non solo a esplorare oceani di suono con i Sonic Youth, ma proprio partecipare con avanguardisti della scena jazz, artisti pop, artisti concettuali, artisti visivi, usare proprio la musica come forma d'arte in espansione. Ma proprio anche nella loro autobiografia effettivamente si vede come questo matrimonio, per certi versi impossibile, proprio perché il punk diventa una sorta di reazione isterica agli eccessi della musica psichedelica, effettivamente nei Sonic Youth si trova questa evaporazione degli steccati. Da un lato abbiamo Thurston Moore, che arriva da un amore spudorato per gli Stooges, per gli MC5, per Iggy Pop e per la folgorazione della scena underground newyorkese degli anni 70, da Teenage Jesus and the Jerks, le Slits, le Raincoats e tutto il giro che poi ascolteremo si condenserà nell'esperienza non New York. E da un lato abbiamo Lee Ranaldo, che senza girarci troppo intorno è stato per anni un deadhead, un fan dei Grateful Dead, la band di Jerry Garcia, che costruiva attorno a queste interminabili jam session sotto acido un concetto di comunità, un contesto di comunità. Ancora oggi i fan dei Grateful Dead si scambiano bootleg tra di loro, ragionano sulle micro variazioni dei bootleg rispetto a quello che hanno ascoltato, quello che hanno visto. Negli anni giravano per gli Stati Uniti lasciando perdere tutto, inseguendo solo ed esclusivamente la band di Jerry Garcia. Ecco, se uno arriva a sapere queste cose di Lee Ranaldo dopo averlo conosciuto nei Sonic Youth, subito pensa che effettivamente non c'entri proprio niente. Poi entrando soprattutto nelle pieghe delle delle esperienze più sperimentali dei Sonic Youth, effettivamente noti che sì, ci sta. I Sonic Youth sono un gruppo molto più psichedelico di quanto possa sembrare. Era Bull in the Heather, singolo tratto da Experimental Jet Set Trash del 94, anche questo edito dalla Geffen Records, il che fa capire che una volta ottenuto una sorta di, chiamiamolo, successo commerciale, i Sonic Youth se ne siano sostanzialmente fregati e abbiano portato come singolo un brano che insomma, te lo raccomando ad ascoltarlo in radio. E infatti proprio per essere fedeli alla loro indole profondamente punk rock e sovversiva, soprattutto per quanto riguarda le faccende interne a New York, loro hanno presentato questa canzone live al David Letterman Show, ed è esilarante vedere la reazione del pubblico, ma anche sotto della band, mentre effettivamente i Sonic Youth fanno quello che fanno. Tra Sulmure di Ranaldo, abbiamo detto, sono le due anime più monolitiche di una band come Sonic Youth, soprattutto perché per quanto riguarda il suono di chitarra, ecco, loro sono fondamentali, ma anche Kim Gordon ovviamente ha la sua importanza, bassista della band, compagna di vita fino a un certo punto ovviamente di Tarsun Moore. Il loro divorzio poi provocherà de facto lo scioglimento della band, senza dimenticare il fondamentale apporto di Steve Shelley, una macchina ritmica fondamentale che permette appunto ai due chitarristi di fare sostanzialmente quello che vogliono. Questo perché ci dimentichiamo spesso, ma se i chitarristi sono liberi di vagare, svagare e fare sperimentazioni, e merito soprattutto di chi fa la macchina in questo modo. E Steve Shelley è proprio una persona a cui affideresti qualunque cosa, compresi i soldi, perché Steve Shelley è sempre stato il tesoriere dei Sonic Youth. Questo è un aneddoto che appunto fa capire quanto sia importante trovare qualcuno di cui cui fidarsi nella band. Però noi abbiamo ancora ascoltato dei pezzi della seconda vita dei Sonic Youth, quella appunto, se avete ascoltato le puntate precedenti di Feedback, capite che è un po' un momento spartiacque di molte band che abbiamo affrontato, quelle in cui ad un certo punto hanno successo. Non si tratta mai di qualcosa di folgorante, però si tratta di qualcosa che ti fa fare il salto di qualità, hai registi come Spike Jonze che ti fanno i video, passaggi su MTV, insomma cominci a vivere di musica e magari abitare in una casa che abbia più di una stanza e meno di un coinquilino, soprattutto se abiti a New York. Ma ecco, vediamo da dove hanno cominciato i Sonic Youth, da dove questa miscela di punk e psichedelia, di voglia di sovvertire gli stilemi, avanguardia, influenze della no wave trova suo compimento con qualcosa che è datato veramente 1984. C'è lo scardinamento della melodia, c'è il ritmo tribalista, c'è l'uso creativo dei feedback e degli armonici, c'è il rifiuto di qualunque accordo così come lo conoscevamo, così come gli assoli, così come li conoscevamo, e c'è in realtà una grande tendenza a seguire il flusso del rumore. Ecco, in questo il matrimonio tra post-punk e psichedelia effettivamente si dimostra riuscito, senza dimenticare l'elemento per cui sono più famosi i Thurston Moore e Lee Ranaldo, ovvero l'inventarsi le accordature. Ecco, una delle cose più divertenti per i guitar geek è andare su YouTube e cercarsi tutti i tutorial o presunti tali sulle accordature dei Sonic Youth. Loro hanno, Thurston Moore e Lee Ranaldo, negli anni hanno accumulato centinaia di chitarre, tutte accordate in modo diverso, proprio perché la loro musica, le loro canzoni si costruiscono attorno al fatto che il suono, così come lo conoscevamo, andasse in qualche modo scardinato, e le loro accordature, ecco, oltre a essere oggettivamente difficili da replicare e anche oggettivamente difficili da gestire dal vivo, ecco, hanno permesso di sperimentare su una quantità di chitarre enormi. Loro principalmente suonano Fenders, così si può dire, perché poi non c'è niente di riconoscibile per quanto riguarda il suono di una Jaguar, di una Jazzmaster, con tutte quelle sonorità distorte e le accordature diverse e anche le manomissioni operate sullo strumento, e soprattutto chitarre trovate un po' ovunque. Ci sono interviste, video in cui Thurston Moore e Lee Ranaldo raccontano il fatto che per loro non importa quanto una chitarra costi o meno, importa quello che ci puoi tirare fuori, e effettivamente costruendo il suono in questo modo puoi tirarci fuori di tutto, praticamente da qualunque cosa. E adesso entriamo un po' meglio nella definizione di no wave, che cosa si intende per questa parola. Prima di tutto specifichiamo che si tratta di un universo, un'esperienza che si concentra a New York in un lasso di tempo molto ridotto, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, in pochi quartieri, in poche vie, in pochi locali, in abbastanza gruppi, ma soprattutto diversi artisti. La No Wave è un movimento trasversale che incontra cinema, arte visiva, musica, ovviamente, letteratura, e come il nome fa suggerire, è un sostanziale rifiuto di tutte le questioni che la New Wave aveva in qualche modo portato nel dibattito, ma che soprattutto aveva venduto alle multinazionali. La No Wave è un movimento estremamente polemico che nasce per reazione a certe mosse dei Talking Heads e di altre band del giro newyorkese, e in qualche modo si pone come totale rovesciamento degli stilemi nel modo di suonare, negli strumenti da mettere nelle band, nel rifiuto della melodia, nel rifiuto di qualunque tipo di compromesso, nell'estremismo come concetto di base, un estremismo stilistico, un estremismo visivo e anche un estremismo autobiografico. Ovviamente si tratta di esperienze che si intrecciano con vite volutamente estreme dal punto di vista sessuale, dal punto di vista personale, dal punto di vista delle esperienze di vita vissuta. C'è moltissima droga, c'è moltissima radicalità, ed è proprio l'espressione artistica per eccellenza di quel periodo storico che New York ricorda come l'età della città in fiamme, quella città pericolosa in cui raccontano cineasti come Amos Poe o Jim Jarmusch. Sapevi quando uscivi, ma non sapevi se riuscivi a rientrare di casa. Era la città che poi Scorsese racconterà in Taxi Driver, proprio nevrotica, pericolosa, sporca, quella che poi nelle sue degenerazioni portò la reazione della gentrification di Rudy Giuliani con la filosofia delle ipersecuritaria, iperfavorevole ai miliardari, delle finestre rotte, che vuol dire togli di torno tutte le finestre rotte per cancellare la percezione di insicurezza. Ecco, tra i tanti difetti, il pregio che ai tempi almeno New York era un posto in cui comunque potevi permetterti di stare, anche se sostanzialmente non facevi un cazzo dal mattino alla sera. L'esperienza musicale della No Wave incontra personaggi come il sassofonista James Chance, la performer, definirla cantante è un po' estremo, appunto, Lydia Lunch, il musicista d'avanguardia Arto Lindsay, e così facendo ognuno forma le proprie band, le proprie esperienze, e incontra il favore di una personalità che, al netto di tutto, è sempre stata molto attenta a dove stava andando il suono del futuro, vale a dire Brian Eno, che cura per una minuscola etichetta locale, la Antilles Records, Records nel 1978, quella che per anni è stata una antologia mitologica che letteralmente non si trovava, adesso ovviamente basta cliccare su YouTube e c'è tutto a disposizione, che si chiama No New York, e da cui adesso ascoltiamo proprio James Chance and the Contortions e Lydia Lunch sotto lo pseudonimo di Teenage Jesus and the Jerks. We'll be right back. questa era The Closet dei Teenage Jesus and the Jerks con la voce di Lydia Lunch, e prima abbiamo ascoltato Dish It Out di James Chance and the Contortions. E potete sentire come, oltre al rifiuto di qualunque forma canzone, di qualunque struttura, di qualunque melodia o di qualunque cosa come si faceva prima di questo momento, ecco, ci fosse comunque il bisogno e il progetto di riportare la musica rock, la musica punk, alla sua componente di primitiva animalità. Questo si sente non solo nell'immediatezza quasi tribale di questa musica, ma anche nel fatto che comunque Lydia Lunch e James Chance come performer hanno sempre messo il corpo anche a rischio. Era proprio un momento in cui la distanza tra palco e pubblico non c'era, era evaporata, i concerti sembravano degli happening in cui i confini si mischiavano costantemente, quindi il corpo tornava a essere una cosa fondamentale, senza confini, senza definizioni, e quindi in questa libertà, in questo ritorno di animalità, ecco, questa New York dimostrava comunque nella sua pericolosità, o proprio in virtù di questa pericolosità, un fermento artistico fondamentale, un fermento artistico quasi irripetibile, che è stato un terreno di semina e raccolta meraviglioso per Thurston Moore e Lee Ranaldo. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. Baby, he's blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider.
Parlare di Sonic Youth per me è una cosa abbastanza difficile, perché si tratta di buttarci in mezzo alla mia storia personale, cosa che vorrei cercare di evitare di fare, perché fondamentalmente credo non freghi nulla a nessuno e non porterebbe nulla a questa trasmissione. D'altro canto, io non sono uno tecnico e quindi non conosco tutt'oggi, dopo 20 anni, dopo oltre 20 anni di musica suonata sulla chitarra, non conosco ancora le note sul pentagramma e faccio fatica a dirti se quel tasto che sto schiacciando è un si, un re o un minore, un accordo minore, quello che è minore le riconosco, perché il mood della musica l'ho sempre riconosciuto. Ma alla fine ho già iniziato parlando di meno del Sonic Youth. E allora, se parliamo dei Sonic Youth, probabilmente bisogna dire che sono tre fasi importanti nella loro storia. Una storia lunga, sono sciolti da tanto tempo, ma è una storia lunga. Ed è una storia in cui le chitarre, no? Cambiano molto. E secondo me ci sono dei momenti significativi che definiscono il suono e le chitarre dei Sonic Youth. Poi, per esempio, c'è un primo blocco, che è quello degli inizi degli anni 80, fino a che esce Goo. E lì cambia tutto quanto. Goo e Dirty sono due album che hanno un suono, forse anche per la mano dei produttori, in cui le chitarre diventano più granitiche, le distorsioni sono più compatte, il muro di suono diventa molto più definito, ma rimane comunque avvolgente. Non cambiano, non sono un gruppo diverso, sono un gruppo che ha un suono leggermente diverso, cioè nella continuità cambiano, e nelle chitarre questo segno è tremendamente riconoscibile a qualsiasi orecchio, credo, qualsiasi orecchio che abbia voglia di ascoltare le chitarre, e chitarre di un certo tipo, chitarre che non sono le chitarre pulite dei bluesmen, ma non sono non è assolutamente la chitarra acustica, ma non sono pure le chitarre esattamente del grunge di quell'epoca, insomma degli anni 90, ecco, sono diverse, hanno un qualcosa di peculiare, non ci sono chitarre neanche in tutti i loro emuli. Nessuno di loro emuli, nessuno è riuscito a fare quel suono lì, che è quello che ti permette di mettere su un loro disco e riconoscere subito il suono. Ma dicevamo che ci sono tre fasi. La prima fase degli anni 80, in cui partono veramente metalliche, e anche un po' sgangherate all'inizio, taglienti, e poi via via si definiscono, c'è un processo di affinazione come l'aceto balsamico, per stare nella mia zona geografica, l'aceto balsamico che le affini pian piano, ma c'è questa lenta maturazione dentro la botte, e si restringono queste asperità e questi spigoli, vengono un po' tagliati via, perché le chitarre diventano qualcosa più che sembra più un flusso, secondo me, all'interno delle loro canzoni, diventano funzionali alle canzoni. Prima non è così, prima c'è proprio la voglia di sperimentare col suono e con lo strumento che la fa da campione. Poi, vabbè, iniziano già a esserci dei grandi inni, in Evil, in Sister, insomma, se non sto a fare la storia perché non avete bisogno, la conoscete già, dicendo che per me forse è l'album più noioso di quel periodo lì. Vabbè, ma ci hanno fatto un tour, vabbè, non diciamo il titolo, ma ci hanno fatto un tour per ricordarlo. Poi ci sono, come dicevo, Goo e Dirty, che sono due bombe a mano, dove davvero le distorsioni, per me quello fa molta la differenza in quegli album, diventano compatte, monolitiche. Io dentro Teresa Soundworm mi perdo ogni volta che l'ascolto. Se Goo è l'album un po' più rock and roll, Dirty è l'album più delle canzoni stupende, incredibili, Sugarcane, insomma, come già da Teresa Soundworm, c'è molta poesia in quegli album, ci sono molte canzoni e sono anche parecchio orecchiabili. Dirty è un album totalmente orecchiabile e allo stesso tempo lo è anche Goo. Poi c'è un'altra storia, che è quella in cui, non subito, perché c'è... ci sono altri dischi, insomma, si sperimenta il jazz, c'è Washing Machine, dove ci sono alcuni pezzi che sono importantissimi per la storia del gruppo, che rimangono, in un best of devi metterceli, a parte Bullet in the Header, poi insomma, vabbè. Ma, e poi c'è la fase molto sperimentale con Jim O'Rourke, molto sperimentale, dove dilatano i ritmi, le chitarre tornano ad avere un sapore diverso, ma qui bisognerebbe parlare un altro quarto d'ora, e quindi mi fermo perché non posso rubare troppo tempo alla trasmissione. Ma comunque l'avete capito che le chitarre di Goo e di Dirty sono, credo, una delle cose più belle del mondo, vero?
E grazie a Yuka Reverberi, chitarrista dei Giardini di Miró e Spartiti, per questo racconto sui Sonic Youth e sulla loro capacità di costruire qualcosa di sublime partendo da quelle chitarre sonore distorte in grado di influenzare decine, centinaia, migliaia di chitarristi lungo gli anni in giro per il mondo. Prima della sua testimonianza, prima del suo racconto, abbiamo ascoltato un frammento molto significativo della sinfonia lunga 13 minuti chiamata The Spectacular Commodity, tratta da The Ascension, disco di Glenn Branca. E ancora prima, per descrivere meglio l'humus culturale della New York di fine anni 70, abbiamo ascoltato Ghost Rider dei Suicide, canzone fondamentale che non solo ha influenzato il mondo e la comunità attorno a Martin Rev e Alan Vega, ma addirittura influenzato qualche chilometro più a sud di New York un certo signore di nome Bruce Springsteen, che qualche anno dopo prenderà quel tipo di scarno approccio alla forma canzone per quello che fu uno dei suoi dischi migliori, cioè Nebraska. E anni dopo lo stesso Springsteen in concerto porterà una cover meravigliosa di Dream Baby Dream dei Suicide, proprio a dimostrazione di come come effettivamente il fermento culturale, per quanto localizzato in determinate aree, poi insomma è lì a disposizione di chi se lo vuole prendere. Prima di questo, prima abbiamo ascoltato The Empty Page, una delle canzoni più belle dell'ultima fase di Sonic Youth, quella matura. Empty Page è la canzone che apre Murray Street, disco del 2001 che i Sonic Youth stavano scrivendo e registrando proprio in Murray Street, a pochi passi dal World Trade Center, proprio a settembre del 2001. E su questo ci salutiamo. Feedback è arrivata alla fine, e effettivamente chi conosce i Sonic Youth sa che manca qualcosa a questa trasmissione, manca forse la loro canzone più bella e significativa, canzone tra l'altro scritta pensando a Jay Mashes, sì, a quanto pare Teenage Riot è proprio una canzone che prende ispirazione da un sogno, un racconto, una situazione in cui i Sonic Youth si sono immaginati un mondo in cui il chitarrista e leader dei Dinosaur Jr. si ritrova di colpo a essere presidente degli Stati Uniti. Ora, io non so quanto questa cosa sia vera o sia un aneddoto costruito a fini leggendari, però ecco, mi piace crederci, e in un mondo governato da Jay Mashes in fondo mi piacerebbe anche viverci.
Running in on me. State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing